Allora, caro Chioma, è arrivato il momento di leggere quello che è successo in questa settimana, a partire da oggi.
L'almanacco?
L'almanacco dei giorni a venire, oggi compreso.
Cioè, posso? Ho questo onore?
Cominciamo con il 30.
30 ottobre del 1964, accadde oggi, praticamente, è disco d'oro, niente proprio di meno che Pretty Woman, il singolo di Roy Orbison, che tutti conosceranno perché è veramente famoso, che nel 1990 poi darà il titolo a un clamoroso film di successo con Richard Gere e niente proprio di meno che la signora Julia Roberts. Pretty Woman Walking Down the Street. Andiamo avanti. Allora, ovviamente 31 ottobre del 1975, anche se c'era un'altra notizia che riguardava Tupac. Tupac ha picchiato due proiettili a due poliziotti,
sì,
che l'avevano aggredito.
Ma questa, siccome è una cosa violenta, andiamo, non ci è piaciuta.
Ciao Tupac. Nel 1975 invece, anche questa mi piace un sacco, esce il singolo Bohemian Rhapsody dei Queen. Ovviamente sarà il primo, e questo, caro prof, insomma, ti riguarda un pochino nella tua storia, nella tua carriera, nella tua vita, il primo videoclip nella storia del rock. Attenzione. Tra le peculiarità di questo brano, centrale poi nella produzione del gruppo dei Queen, la doppia conquista delle classifiche inglesi, cioè il singolo infatti sarà poi ripubblicato e arriverà al numero uno anche dopo la morte di Freddie Mercury nel 1992. Cioè, può un singolo andare due volte primo in classifica
anche
a distanza
più di due
di
volte,
anni?
Può succedere.
Che storie, andiamo avanti. Qui andiamo su
primo
pezzi,
novembre.
Pezzi di storia. Primo novembre, il di Santi, tutti Santi.
Che anno?
1980. Un tale di nome Roger Waters, vi dice qualcosa? Che ha tenuto le redini dei Pink Floyd a livello dei testi e costruzioni sonore dal momento in cui nel 1968 venne meno il contributo del grandissimo Syd Barrett, poverino, ha fatto un po', si è perso un pochetto. Il nostro invece Roger Waters sceglie di isolarsi rispetto a Gilmour e Mason. Perché? Per dei dissapori, anche per una scelta un po' artistica diversa, ecco. I due infatti, dopo Final Cut, si sono dedicati a dei progetti solisti, mentre Wright aveva già mollato il gruppo nel 1980 per alcuni dissapori, succede nelle band. I giudici saranno investiti da ricorsi e strenue lotte per conquistare che cosa? L'uso del nome. Il nome Pink Floyd, che è il bene più famoso nell'eredità dei Pink Floyd, pensate un po'. E alla fine proprio Waters ne uscirà sconfitto. Ma no,
poverino.
Vabbè.
Il 2
ottobre, i morti, i santi, si sa. Che questa mi piace un sacco. 1975, 2 novembre. Niente proprio di meno che Bob Dylan e il poeta Allen Ginsberg. Io ho fatto, prof, ho fatto la tesi del liceo sulla Beat Generation.
Ah, quindi dopo ci farei una lezione uno
va
di
bene,
questi giorni.
Ci sto. Mentre si trovavano a Lowell, Massachusetts, per il tour della Rolling Thunder Review, vanno a visitare la tomba del grandissimo, che ha cambiato la mia vita, Jack Kerouac, con la sua On the Road. Simbolo della Beat Generation, appunto. Dylan strimpella la chitarra e invece Ginsberg improvvisa alcuni versi di poesia. E la scena viene ripresa e sarà utilizzata per il montaggio del film Renaldo e Clara,
firmato da Bob Dylan.
Addirittura
il film,
questo
sì.
Mi manca,
certo.
Maledizione, devo andare a recuperare. Andiamo al 3 novembre 1972. Una voce che è uno strumento per me, mi è servito tantissimo nel mio percorso canoro. James Taylor è con Carly Simon, matrimonio a New York, lontani dagli occhi indiscreti, celebrano nell'appartamento di lei. Tra Carly Simon, appunto, questo matrimonio tra Carly Simon, credo, e James Taylor, che ufficializzeranno, che però è difficile, l'atto in serata sul palco della Radio City Music Hall, dove è impegnato appunto per un concerto James Taylor. Infatti in due cantavano e suonavano insieme da tanto tempo,
certo.
E per tanto tempo dopo il matrimonio sono andati avanti a fare. Gli scambi artistici tra i due infatti saranno numerosissimi in manifestazioni e festival, anche per sfondo ecologico e pacifista. Poi però si separano nel 1982.
Sì, purtroppo succede. Beh, è bella questa cosa. Dice, dai, sì. Che ci sposiamo. Ma
a casa.
Ci sposiamo a casa mia.
Facciamo una cosa tra amici in casa. Mitici. È 4 novembre. Qui che notizia vorresti?
4 novembre, forse siamo sforati o no?
No, 4 novembre.
Ah, no, ancora
giusto, fino al 5.
Giusto.
Vendite milionarie per la coppia di autori King e Goffin. Stiamo parlando di autori oggi.
Sì.
Nella versione di Kylie Minogue, la piccola australiana dalla voce, come dire, sexy, la canzone della Locomotion entra per la prima volta, per la terza volta nei top 5 USA. Il brano scritto dai coniugi Carole King e Gary Goffin, appunto, fu portato inizialmente a successo nel 1962, pensate, dalla sedicenne Little Eva. La piccola Eva, infatti 16 anni, molto little, e la loro ex, era la loro ex babysitter. E quindi poi nel gruppo hard rock dei Grand Funk nel 1974, che non erano babysitter i Grand Funk,
no,
attenzione,
no,
no, con la produzione di Todd Rundgren.
Rundgren,
ecco. Ultimo giorno per la nostra rubrica, il 5 novembre, indistruttibili, inaffondabili Beach Boys tornano successo agli eterni ragazzi di California, mentre non riesce a Brian Wilson la resurrezione con Love and Mercy. A 22 anni dall'ultimo numero 1 nella classifica dei singoli USA, God Vibration, i Beach Boys, vi dice qualcosa questo nome? Se no, fate in modo che vi dica qualcosa. Tornano all'apice con Kokomo. Dico giusto, prof?
Sì, Kokomo.
Kokomo. Ah, la napoletana. Kokomo.
Kokomo. Kokomo.
Tratto dalla colonna sonora del film Cocktail con Tom Cruise, del regista Roger Donaldson. Bah. Ci riprova anche Brian Wilson, sempre sotto l'influenza dello psichiatra Eugene Landy. Sempre lo psichiatra.
Che l'ha rovinato praticamente.
No.
Te lo dico, sì, è uno che l'ha fatto a pezzi. Ma andiamo
avanti.
Ogni tanto gli psichiatri hanno dei problemi.
Eugene Landy, produttore e consigliere spirituale in Love and Mercy e nell'album solista che segue, 11 canzoni di modesto successo lontane dalle geniali architetture degli anni 60. E d'altronde i tempi vanno, la mucca va munta quando è piena di latte.
Ecco, passiamo, metti uno stacchetto dopo questa frase. Uno,
perché sì, perché la fantasia non è che dura,
vai,
per sempre. E i Beach
stacchetto.
Boys hanno fatto quello che dovevano.
Ah, un bello stacchetto.
Oh, Surfing USA.
Allora, detto questo, parliamo di un altro autore famoso di quegli anni. Nato e cresciuto a Brooklyn, si chiama Otis Blackwell. È un altro gigante di colore che ha contribuito in maniera determinante alla nascita del rock and roll. Ha scritto più di 1000 canzoni e ha fatto vendere circa 200 milioni di dischi.
Un'enciclopedia, sì. Scritto.
Comincia la sua incredibile carriera verso la fine degli anni 40, quando inizia a scrivere durante le pause di lavoro. Infatti lui lavora per campare. Lui fa l'apprendista in una sartoria, dove viene spesso utilizzato non tanto per apprendere, ma quanto per stirare.
No.
Lo usavano come stiratore.
Ride il prof.
Certo. Nei primi anni 50 inizia a farsi conoscere nei vari club e teatri di Brooklyn e di Harlem, prima come interprete e poi solo come autore di canzoni. Come interprete vince qualche concorso canoro e riesce anche a debuttare con una sua composizione intitolata Daddy Rolling Stone, che più di 10 anni dopo viene cantata in una bella cover dagli Who, gli Who, e riesce anche ad incidere un intero album intitolato Singing the Blues, ma purtroppo le vendite non vanno molto bene, quindi capisce che non è il caso di continuare con la carriera.
Un link. George Michael, tantissimi anni dopo, sì, ha scritto Papa was a Rolling Stone.
Ma non l'ha scritta lui.
Però l'ha cantata.
L'ha cantata.
Però Daddy Rolling Stone.
Sono
Daddy vuol dire papà. Papa potrebbe essere papà, ma anche papà, sempre Rolling Stone.
Guarda che l'80% delle canzoni che conoscete voi,
è
voi
un mondo,
ragazzi,
di cover.
Sono tutte cover.
Ma pensa.
Perché
te.
Sono state scritte tutte negli anni 50, 60, 70 al massimo. Allora, smette di cantare perché non è in grado di fare veramente il cantante, mentre è molto bravo a fare l'autore. E comincia a scrivere anche le sue prime canzoni. Lui è affascinato dal mondo del western, stranamente, pur essendo di colore, quindi è affascinato dalla country music e scrive canzoni fondendo i due generi, cioè il rock and roll, il country e anche un po' il blues. E dice, queste sono parole sue: quando presentavo le mie composizioni agli editori o alle case discografiche, registravo sul nastro prima la voce accompagnata dal pianoforte, poi, non avendo a disposizione una batteria, ci aggiungevo un overdubbing, il suono in overdubbing, il suono di una scatola di cartone sulla quale battevo il tempo.
Tipo...
Sì, esatto, bravo. E a forza di appuntamenti e di incontri riesce a catturare l'attenzione di un grande editore, Goldmark, della Shalimar Music Publishing, che lo introduce e scopre che lui ha un modo di suonare particolare, tant'è vero che lo chiama Blackwell, che è il suo cognome, Sound, e lo introduce alla corte di Elvis Presley. E quando tu puoi ben capire, tu arrivi davanti a Elvis Presley, hai svoltato. E il primo pezzo che incide Elvis Presley è scritto da Blackwell, è la famosa Don't Be Cruel, che però l'abbiamo sentita altre volte, per cui non ci conviene ascoltarla adesso. Mentre un altro pezzo molto più bello, secondo me, molto più intrigante, scritto proprio per Elvis, all'inizio non viene preso in considerazione, ma viene preso in considerazione quando Elvis torna dal militare dopo tanti anni. Il pezzo, che viene interpretato invece da una cantante che si chiama Peggy Lee, si chiama Fever e Elvis la canta benissimo. Ascoltiamolo.
Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. Everybody's got the fever. That is something you all know. Fever isn't such a new thing. Fever started long ago. Romeo loved Juliet. Juliet, she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame. Now give us fever when we kiss us, fever with thy flaming youth. Fever, I'm on fire. Fever, yeah, I burn forsooth. Captain Smith and Pocahontas had a very mad affair. When her daddy tried to kill him, she said, Daddy, oh, don't you dare. You give me fever with his kisses, fever when he holds me tight. Fever, I'm his missus. Daddy, won't you treat him right. Now you listen to my story. Here's the point that I have made. Cats were born to give chicks fever, be it Fahrenheit or centigrade. We give you fever when we kiss you, fever if you live and learn. Fever till you sizzle, but what a lovely way to burn. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn.